simili parole si scrivono dopo la morte della persona interessata. Quindi io personalmente preferisco il detto antico, e cioè che non si deve chiamare felice nessuno fino a quando non sia morto. Comunque praticamente mi trovo molto bene in Italia, mi sono sempre trovato bene, e giustamente ha intuito il professor Carlone una sorta di scoperta personale, oltre che culturale, che feci immediatamente venendo in Italia. Io provengo da una famiglia di forte tradizione cattolica, ero stato a scuola prima dalle suore, poi dai gesuiti negli Stati Uniti, e quando diciottenne venni a Venezia nel 64, ebbi l'impressione di capire finalmente tutte le cose di cui mi avevano sempre parlato, di vedere come incarnata quella tradizione di fede religiosa che mi aveva sempre attratto, in cui avevo anche da bambino imparare a memoria il catechismo, come si faceva nell'antichità, che poi dava una forma mentis, perché per ogni domanda c'è una risposta. Vero? Che mi ricordo una volta da ragazzo un comico ebreo alla TV che raccontava della sua infanzia, e diceva una volta il rabbino gli aveva fatto una domanda alla quale non sapeva la risposta, e quindi aveva a sua volta fatto una domanda, e il rabbino aveva detto: bravo, tu non conoscevi la domanda ma hai fatto un'altra domanda che era meglio. E io, bambino cattolico, non capivo assolutamente. C'era la domanda, ci doveva essere la risposta, che era una sola. Comunque, anche da bambino avevo intravisto una simmetria, una bellezza, chiamiamola concettuale, intellettuale, in quelle estrapolazioni della Summa Teologica che costituiscono il Catechismo di Pio X. E quindi, venendo in Italia, vedendo i monumenti d'arte, leggendo senza difficoltà, in base appunto a quelle esperienze catechistiche infantili, l'iconografia, le opere d'arte, era come tornare a casa in qualche senso. E penso che per ogni cattolico l'Italia rimane forse il luogo in cui la visibilità della sua tradizione è più presente. Certo, in quest'anno del Giubileo, che prevede un afflusso incredibilmente forte di persone su Roma e su altri centri, città d'arte, ma anche su centri abbastanza piccoli, la motivazione non è più solo lucrarsi l'indulgenza, non è neanche solo vedere e celebrare una liturgia con il Santo Padre, è anche in questo passaggio di secolo, di millennio, la riscoperta, l'obiettivo penso per molti è la riscoperta delle radici di una tradizione. Ed è in questa luce che vi parlerò anche stasera, perché, se ho capito bene, è stato il vostro vescovo appunto a suggerire il tema di questo ciclo, e l'avrà suggerito, immagino, almeno certamente alla luce di quella definizione che Giovanni Paolo II già 5 anni fa, quando pubblicò la Terzo Millennio Adveniente, ha voluto dare a questo cosiddetto grande giubileo, e cioè un giubileo dal carattere spiccatamente cristologico, perché vogliamo ricordare i 2000 anni dalla nascita di Cristo, perché inevitabilmente in un passaggio così epocale come questo, anche il non credente si chiede: ma allora questi 2000 anni di cultura cristiana in Occidente hanno significato qualcosa, sì o no? Per tutti è un momento di valutare il cristianesimo come sistema religioso, culturale, e poi dietro al sistema, dietro all'ismo, la persona. Cristo, Cristo c'è stato con noi, è stato presente, la sua presenza ha veramente cambiato le cose, gli uomini hanno saputo rispondere, questi che si chiamano cristiani hanno potuto plasmare la storia su un modello cristico. Si sono riplasmati sul suo modello. E via di seguito. Quindi è un tema brillante, un tema importante sempre, in quest'anno mi sembra particolarmente adatto. Io come cattolico amante dell'Italia, che ha riscoperto in Italia le radici della sua fede, vi propongo le immagini che ora farò vedere, proprio nello spirito del giubileo e nello spirito della ricerca che ognuno, credente o non credente, deve fare di Cristo, che lo chiamiamo Cristo, che lo chiamiamo la verità. L'ateo che non accetta nessuna delle tradizioni religiose, ma che cerca una sua verità, che cerca una adesione alla realtà. Tutti questi movimenti, come sappiamo, interiori al cuore dell'uomo, alla coscienza dell'uomo, rappresentano risposte più o meno totali alla chiamata che Cristo dà a ciascuno, chiamata nello Spirito a lasciarsi condurre alla casa del Padre. Quindi cercare di contemplare il volto di Cristo, chiedersi chi sia veramente Cristo, chi per noi, chi per gli altri, chi per la storia, chi per il futuro è stato e sarà questo Cristo. Questo mi sembra un compito importante. Faccio il complimento agli organizzatori di questo ciclo. Sento che è già il 23esimo anno in cui portate avanti questo tipo di incontro, e faccio il mio sincero complimento. Noi abbiamo in maniera analoga da poco tempo a Firenze, proprio in questo campo della catechesi attraverso l'arte, inaugurato una serie di cicli di conferenze che stanno avendo grande successo, ma si tratta di cicli che vanno avanti in un caso da quasi 10 anni, negli altri casi da 5, 6, 7 anni. So che è una fatica da una parte, ma è anche un'enorme soddisfazione, perché alcuni ci rimangono dall'inizio alla fine e diventano con noi testimoni di una ricerca, ci incoraggiano e noi speriamo di dare loro qualcosa. Altri ogni anno nuovi arrivano e un po' alla volta scoprono quello che già abbiamo scoperto noi, contribuiscono, ci fanno domande nuove, fresche, ci fanno anche qualche critica che, se fatto nello spirito giusto, ci aiuta. Quindi diventa una realtà sociale nella vita di una città di grande importanza, perché è proprio seminario, proprio il luogo di seminagione, il luogo in cui noi relatori spargiamo semi, ma anche voi con la vostra presenza, con le vostre domande, con le vostre esigenze, da un anno all'altro, vogliamo questo argomento, quell'altro argomento, ci stimolate a pensare, a riformulare, a fare una risposta più aderente a una realtà che è sempre in evoluzione, e la cui forma finale sarà, credo, la fisionomia del Signore stesso che agisce attraverso lo Spirito nei nostri cuori. Io per la conferenza mi trasferisco al proiettore, quindi sentirete questa voce disincarnata, ma avete già visto, questo vi basterà. Facci vedere il Padre, dopo tanto tempo, Filippo, non hai ancora capito come erano tonti gli apostoli. Pensate che qualsiasi altro sistema, un sistema religioso immaginato dagli uomini, avrebbe proposto apostoli, primi discepoli di grande livello, di grande levatura. Solo la verità poteva proporci degli uomini talmente ordinari da essere in certi momenti stupidi, come siamo noi molto spesso. E ci è di grande incoraggiamento, quindi io mi eclisso per un attimo, vi faccio vedere immagini ancora più belle di me stesso. La mamma mi dice sempre che sono bello, ma è la mamma, ecco. E alla fine, se avete domande, rispondo volentieri. Vorrei incominciare con questo bellissimo Cristo del XIII secolo, capolavoro dell'arte bizantina, nella Basilica Costantinopolitana di Santa Sofia, questo Cristo Pantocrato, questo Cristo nel contempo ugualmente vero Dio, nella bellissima modellatura del collo, del volto, delle mani, nello sguardo che, anche se è superiore, non è distante, anche se penetrante, sembra anche ricco di comprensione, un Cristo vero uomo, ma nel contempo, alla maniera della migliore arte bizantina, interamente Dio, la veste gloriosa, la posa ieratica, appunto lo sguardo penetrante e superiore che sembra arrivare in fondo all'anima. Questo Cristo Verbo, vediamo il Vangelo, questo Verbo incarnato, questo è il modo in cui idealmente tutta la tradizione cristiana ha visto il Signore, vero Dio, vero uomo, la visibilità del Padre nella nostra carne. Signore, facci vedere il Padre. Filippo, non hai capito ancora. Chi vede me, vede il Padre. Chi sono io? Voi chi dite che io sia? Alla fine ognuno di noi vuole arrivare al punto di dire: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, e in te io contemplo tutto ciò che il Padre è. Il Padre non ha niente che non ha dato al Figlio, il Figlio ci narra, il Figlio ci fa vedere il Padre. Nessuno ha mai visto Dio, dice Giovanni, ma il Figlio unigenito lo ha reso visibile. La vita eterna che era presso il Padre, quella stessa vita dell'invisibile Dio, è diventata visibile, contemplabile, tangibile in Cristo. Noi l'abbiamo visto, l'abbiamo contemplato, l'abbiamo toccato, dice la prima lettera di Giovanni. Lui è l'icona, l'immagine dell'invisibile Dio, come dice la lettera ai Colossesi, e via di seguito. Quindi la ricerca dell'uomo Dio, la ricerca del volto di Cristo, il desiderio di contemplare Dio, cosa possibile unicamente in Gesù Cristo. Tutto questo è il nostro argomento stasera, è il vostro tema in quest'anno. In quest'anno del grande giubileo in cui, come abbiamo già detto, milioni, parlano di 30 milioni di persone, afflueranno a Roma, vorranno vedere il Papa, vorranno vedere le catacombe, le basiliche paleocristiane, le glorie della Roma rinascimentale barocca, vorranno immedesimarsi in una tradizione ecclesiale con i suoi monumenti, e in tutto questo, contempleranno il cammino di Cristo nei secoli, nel Papa vedranno il vicario stesso di Gesù Cristo, il capo visibile della Chiesa. Il Giubileo, più di altre occasioni, sottolinea l'importanza della visibilità per la nostra fede. Se Dio avesse voluto rimanere un Dio invisibile, poteva anche farlo, poteva anche salvarci in un altro modo, balenare per le menti di tutti gli uomini, convincendoci del suo amore paterno. Invece sappiamo che dopo aver parlato in molti modi e molte volte ai nostri padri attraverso i profeti, non si è accontentato delle parole, ma ha voluto rendersi visibile in questa irradiazione della sua gloria, e sto parafrasando evidentemente la lettera agli Ebrei, che era Cristo suo figlio, visibile nei 33 anni terrestri, che è Cristo suo figlio, visibile nel suo corpo, che è la Chiesa, nei sacramenti della sua presenza in mezzo al popolo, che siamo tutti noi, se vogliamo, ma in modo particolare i ministri sacri, e qui all'apice di questa piramide che confina con il cielo, si può dire, c'è il vicario di Cristo, il successore di Pietro, il Papa. Ma è tutto un esercizio nella visibilità. Si può anche lucrare l'indulgenza restando a casa. Invece verranno numerosi, perché hanno bisogno di vedere una stampa della fine del 400 che ci fa vedere i pellegrini giubilari del 1475 inginocchiati nella Basilica Vaticana di allora, quella antica, un venerdì, perché come dicono tutte le fonti che ci descrivono i giubilei del passato, a partire da Giovanni Villani, fiorentino, presente al giubileo del 1300, ogni venerdì è di santo, dice Villani, ma la pratica continuò nel tempo, anche nel 4 e nel 500, ogni venerdì è di santo, i pellegrini potevano vedere la Veronica, questo pezzo di stoffa su cui Veronica aveva asciugato dal sudore, dal sangue, il volto del Signore, che ivi rimase impresso. E dice il Villani che la Veronica venne mostrata ai cristiani pellegrini per la loro consolazione. Perché consolazione? Perché erano pellegrini, perché erano partiti da casa, affrontando la spesa, il pericolo, la fatica di questo lungo viaggio, perché arrivati alla meta, che era Roma, volevano vedere qualcosa. Il loro pellegrinaggio terrestre era un segno, ogni nostro pellegrinaggio terrestre è un segno, una esternazione, quasi una sacramentalizzazione di un pellegrinaggio interno. E il pellegrinaggio interno del cristiano è invero di ogni uomo, e il movimento da quel posto in cui siamo e in cui siamo mortali, destinati a morire, a quell'altro posto in cui saremo liberi dalla paura della morte, in cui dalle tenebre in cui ora sediamo saremo arrivati nella luce. Il loro pellegrinaggio era già segno di quel movimento verso una meta definitiva, verso una destinazione assoluta. E la destinazione assoluta, la meta del cristiano, non è, come magari nel caso del musulmano, una sorta di paradiso di piaceri, non è neanche solo un luogo di piena intelligenza del mistero, sebbene includa anche questa dimensione intellettuale. Cioè non è né platonismo e non è una religione orientale come può essere il buddismo, questo sereno possesso intellettuale di una verità. Il cristianesimo ha concepito la meta ultima piuttosto in termini di visione che ci rende felici, di visione beatifica, la beatifica visio che qui viene anticipata. Ecco perché sono consolati, perché alla fine del segno terrestre del pellegrinaggio, in questo luogo che più o meno eloquentemente comunica la realtà della città celeste, della Gerusalemme che viene dall'alto, al cui cuore non c'è un tempio e non c'è luce, ma c'è Cristo e c'è la luce del Padre, loro già vedono il volto del Signore. Ma il cristianesimo dà un'importanza alla visione, alla contemplazione anche sensoria di Dio come nessun altro sistema religioso che conosciamo. Quindi il desiderio di vedere Cristo, che noi diciamo stasera fa parte della nostra DNA, fa parte del tessuto antropologico dell'uomo, ma dell'uomo cristiano in modo particolare, questo nell'anno giubilare viene evidenziato, viene accentuato, acutizzato, se vogliamo, questo desiderio diventa proprio il tema centrale. Vogliamo vedere il Signore nei fratelli, nella Chiesa, in noi stessi, nella conversione che chiediamo allo Spirito di darci, noi speriamo di riconoscere Cristo e il potere della sua risurrezione. Non era sempre facile per gli artisti cristiani trovare un linguaggio in cui rappresentare Cristo. All'inizio, cioè gli artisti del terzo secolo, diciamo, vivevano in una cultura, un po' come la nostra oggi, non cristiana. Noi diciamo che la nostra è cristianizzata, la loro era semplicemente una cultura non cristiana in cui i possibili prototipi per una raffigurazione del Signore risorto dovevano per forza venire da altre culture religiose. Qui vi faccio vedere una metope da un tempio sull'isola di Rodi, una metope raffigurante il dio Helios, il dio del sole, con la reggera nel suo carro che sale attraverso i cieli, e proprio in questo modo che in un'opera ancora oggi discussa, ma che probabilmente vuole raffigurare Cristo, un mosaico in uno dei loculi del cimitero in parte cristiano, in parte pagano, rinvenuto negli scavi voluti da Pio XII sotto la Basilica di San Pietro. In questo mosaico risalente, sì, forse al terzo secolo, probabilmente in una tomba cristiana, in mezzo a una bellissima vite, noi vediamo, anche se solo in forma frammentaria, i cavalli e immaginiamo il carro in cui c'è questo giovane Dio con una raggiera di luce intorno alla testa. È sempre Apollo, ma probabilmente rappresenta il tentativo di un artista, forse neanche cristiano l'artista, chiamato ad interpretare l'idea di questo Dio che nella risurrezione, nell'ascensione, sorge, sale, sole di giustizia, brilla accanto al Padre, di interpretare quest'idea partendo da un linguaggio conosciuto, applicando a Cristo quindi elementi stilistici o meglio iconografici mutuati dalla vigente iconografia pagana, quindi un'immagine riconoscibile che qui forse, perché poi altri dicono ma non è detto che sia Cristo, forse è semplicemente una tomba pagana. L'ambiguità stessa in questo caso è istruttiva. I primi passi del tentativo cristiano di raffigurare il Signore per forza partivano da un preconcetto della divinità mutuata da altri sistemi, da altre culture, dal paganesimo antico. Questi sono i primi passi e non sono sempre facili. L'arte delle catacombe, in maniera analoga, spesso presenta Cristo a seconda tipologie conosciute che potevano in qualche modo essere applicate al Signore raccontato nei Vangeli. Il filosofo, il maestro di scuola, colui che in mezzo agli amici fa un discorso, insegna loro una filosofia perenne. Questo è il soggetto di questo Cristo in mezzo ai suoi discepoli, dipinto su una tomba nella catacomba di San Calisto. Vedete il loculo aperto, vedete in mezzo il professore, Cristo nella cattedra, che è colto in un momento di dialogo con i suoi discepoli. E va bene, perché Cristo è certamente rabbino, è certamente maestro anche nel senso accademico. In Giovanni, all'ultima cena, fa un discorso che si può anche considerare una forma di filosofia, oltre ai contenuti teologici. Ma ecco, questo mutuare dalla cultura vigente un modo di visualizzare il Signore nel suo rapporto con l'uomo. Questi sono i primi passi che quasi subito, però, già nel terzo secolo, cedono alla necessità di trovare una nuova iconografia, di inventare nuove immagini, per cui non c'erano preesistenti modelli del paganesimo. Qui, sempre dalle catacombe, un Cristo che anche qui, viene rappresentato in questo caso, come nel professore nella catacomba di San Calisto, semplicemente nella veste di una persona di una certa importanza, veste togata romana, il Signore che gesticola a questa donna inginocchiata che tocca il lembo del suo manto e la emorissa, evidentemente. E Cristo le chiede cosa vuole, le spiega il suo caso e viene guarita. Ha già sentito il potere che fuoriusciva da lui, il potere divino che ha guarito l'emorissa. L'invenzione di nuovi schemi iconografici all'interno però di un linguaggio artistico che in fondo rimane quello della tarda antichità, quello dell'arte romana. Il professore o qui il magnate, la persona importante che entra in dialogo dall'alto in basso con questa persona bisognosa, la emorissa, che da lui chiede la salute. E solo nel quarto secolo, si può dire, e solo nel momento in cui Costantino accetta la nuova religione per l'impero, non è chiaro se si sia convertito lui o no, ma certamente l'editto di Milano e poi le altre mosse politiche ammettono il cristianesimo al rango prima di una tra molte religioni e poi, almeno nominalmente, alla religione principale dell'impero, la costruzione quindi delle grandi basiliche, l'attribuzione ai vescovi e prelati cristiani degli attributi dei magistrati romani, le candele, l'incenso e via di seguito erano nel mondo romano attributi dei magistrati civili che entravano nel foro con questi elementi. Ora sono attribuiti anche ai magistrati della comunità cristiana, che sono i vescovi, e in questo periodo di alta identità ecclesiale, la Chiesa che si riconosce come avente una protezione dall'alto, capace di capovolgere i tre secoli precedenti di persecuzione, di anonimità, è in questo periodo che incominciamo a vedere un'iconografia di una gloria unicamente cristiana, non più un Apollo pagano, ma qui in questa formella delle porte della Basilica di Santa Sabina, quest'opera del primo quinto secolo, vediamo in alto Cristo in gloria, Cristo in un nimbo di gloria con l'Alfa, con l'Omega, il Signore risorto e asceso, e sotto di lui due uomini che tengono sopra la testa di una donna in posizione di preghiera, posizione di adorazione, col gesto orrante una corona. Gli uomini sono Pietro e Paolo, la donna è la Chiesa incoronata dagli Apostoli mentre orante contempla il suo Signore nella gloria. Questa è una nuova visione del rapporto della comunità con un Signore glorificato, la cui gloria sì ancora usa certi elementi dell'iconografia pagana, è una figura clipeata in questo nimbo che simboleggia una sorta di gloria post mortem, comunque è una configurazione unicamente cristiana. Questi protagonisti del cristianesimo romano e non solo romano, Pietro e Paolo, che incoronano la Chiesa trionfante in questo momento, colta nell'atto estatico di contemplare la gloria del suo Signore. Le grandi nuove basiliche, qui un affresco del Cinquecento nella Biblioteca Vaticana che ci raffigura l'interno della Basilica Vaticana prima, cioè nella forma costantiniana, prima della sua demolizione e ricostruzione a partire da Bramante, una chiesa immensa, una basilica assolutamente imperiale. Ecco, l'alta autocoscienza di questo periodo, San Pietro incominciato nel 325-26, ma è il periodo della Chiesa imperiale, della Chiesa gloriosa, della Chiesa che diventa veramente trionfante a Roma. Questo periodo invita inevitabilmente a una visione, chiamiamolo pure, imperiale, non solo della Chiesa ma anche del suo Signore. Se guardiamo qui nel V secolo, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, i mosaici dell'Arco di Trionfo, quindi di questa parete che dà accesso al vano dell'altare, quindi questa parete davanti a tutti i credenti della navata, troviamo in due registri sovrapposti, in alto l'Annunciazione, c'è Maria su un trono e c'è quello Spirito Santo bianco che scende come un bombardiere verso Maria. Se avete gli occhi veramente buoni potete vedere che Maria è veramente vestita come principessa della casa imperiale, ma quello che volevo farvi vedere è piuttosto la scena sottostante: l'Annunciazione in alto, in basso la maternità e con la mamma anche il bambino, che è veramente un piccolo imperatore, altro che piccolo Buddha. Gesù sul divano imperiale, con la pedana gemmata sotto i piedi, un cuscino purpureo, e lui con i suoi pretoriani angelici della veste imperiale. È un'immagine che ci fa un po' ridere, ma che aiuta a capire la difficoltà per gli artisti a trovare un linguaggio in cui esprimere l'autocoscienza della Chiesa che sempre noi leggiamo come un'immagine in qualche modo riflessa del volto del Signore. Nella Chiesa contempliamo il Signore, la Chiesa gloriosa, la Chiesa di stampo imperiale dal periodo costantiniano in poi, nel primo momento vede il Signore in questa stessa vena imperiale, quindi il piccolo imperatore sul trono. Questa vena verrà interpretata in maniera molto più raffinata dagli artisti del secolo seguente, da fine del V, del VI secolo, qui nel mausoleo di Galla Placidia, a Ravenna, un mosaico ci fa vedere ancora un Cristo imperiale con la veste dorata, con una croce dorata che sembra uno scettro, con il manto purpureo intorno alle spalle e in grembo. Un Cristo imperiale che però viene presentato paradossalmente come il buon pastore. C'è lo sfondo paesaggistico, ci sono le pecore, che lui è buono, lo si vede dal fatto che sta coccolando una delle pecore, che se siete vicini potete vedere molto contenta di questa coccola, perché c'ha gli occhi sorridenti, è il buon pastore. Ma l'artista, e qui arriviamo a un primo passo veramente importante, l'artista ha trovato il modo di fondere le due visioni. C'è la narrativa del buon pastore che non abbandona il gregge, che cerca la pecora smarrita, il pastore che poi deriva, come sappiamo, da molte immagini letterarie dell'Antico Testamento. L'artista è riuscito a fare una fusione tra l'immagine del pastore e l'immagine del Signore glorioso risorto, re dei secoli, re dell'universo, re del cielo, perché ha capito che nel Vangelo stesso le immagini limitatamente narrative di un pastore nell'Antico come nel Nuovo Testamento sono a servizio di una pastoralità che non è solo quella storica di un pastore con le sue pecore, di una pastoralità che è quella di Dio stesso, il Padre che ha promesso un pastore buono, uno che si sarebbe levato in piedi in mezzo al gregge per condurre il cammino del gregge. L'artista ha capito, forse un teologo gli ha suggerito, che qui non è questione di far vedere solo la lettera del testo, ma lo spirito, anche nel Nuovo Testamento, i racconti del buon pastore sono presentati alla luce, come i Vangeli sempre presentano tutto, alla luce della fede delle comunità per cui i Vangeli sono stati scritti, nella risurrezione del Signore ormai glorioso. E quindi attraverso la narrativa l'artista arriva con questa immagine in sé paradossale, perché un giovane principe che fa da pastore non è Maria Antonietta, non siamo a Versailles, non è uno che gioca bucolicamente a fare il pastore. C'è una mistica fusione di realtà che rappresenta l'equivalente nell'arte cristiana, qui nel V-VI secolo, della mistagogia patristica. Si passa attraverso elementi piatti, conosciuti, narrativi, al senso profondo, al mistero nascosto nella narrativa. E qui l'imperatrice Galaplacidia si è visto questi mosaici prima di essere sepolto in mezzo ad essi, gli altri che potevano vedere l'immagine avrebbero capito precisamente perché vivevano in quel momento, il momento patristico, il momento mistagogico di definizione di questi vari strati di significato, definizione anche di una sorta di metodo per il passaggio fluido da strato a strato, da livello a livello, da significato a significato. Qui, dello stesso periodo, un po' prima, qui proprio nel V secolo, dalla chiesa Ravenate di Sant'Apollinare Nuovo, Cristo condotto al supplizio, Simone di Cirene che aiuta portando la croce, ma la croce è impossibilmente piccola, è una croce simbolica, non si potrà crocifiggere quel Cristo. In ogni caso quel Cristo non solo è troppo grande per la croce, ma non era condotto a morte nella porpora imperiale e probabilmente non aveva quella austera dignità. L'artista ha dato al Signore anche durante la Via Crucis la futura dignità della risurrezione e della gloria, perché l'unico modo di vedere Cristo attraverso le parole dei Vangeli, attraverso l'esperienza della Chiesa, attraverso i sacramenti, ci presenta un Signore glorioso. Anche il Venerdì Santo, il quadro globale liturgico della celebrazione e l'attesa della Pasqua e la sicurezza che il Signore è veramente risorto e noi non siamo rimasti nei nostri peccati. La vita cristiana parte dalla consapevolezza, almeno incoativa, che il Signore sia veramente risorto. La astrazione che avete visto sui volti di questi ultimi Cristi, questi Cristi già bizantini di Ravenna, quello sguardo nella lontananza, ciò che il Vasari nel 500, 1500, chiamerà gli occhi spiritati dell'arte morta dei greci, cioè questa inespressività del Cristo che avete visto ora vestito dalla porpora, aiutato a portare la croce, questo pure proviene dall'iconografia imperiale. Qui i frammenti di quella enorme statua di Costantino che era nell'eponima basilica, chiamata anche Basilica di Massenzio nel Foro Romano, una statua dell'imperatore seduto, statua alta 40 metri, ci dicono, e qui, non 40 metri, 40 piedi, no, 40, insomma, ora non sono sicuro, 40 metri mi sembra tanto, qui vedete la mano, la testa, c'è anche un frammento di piede. Notate l'espressione, o meglio l'assenza di espressione. Dal III secolo in poi gli imperatori avevano adottato questo mezzo stilistico orientale derivante dall'arte dell'antico Oriente, questa ieratica inespressività come il modo più confacente alla loro dignità e forse anche alla fragilità della loro posizione. Erano diventati, anche senza il nome, alla fine dell'impero, degli dèi. Erano lontani, inavvicinabili, rappresentavano un potere impersonale e l'iconografia da Diocleziano in poi rappresenta i detentori di questo potere imperiale con questo sguardo astratto, con questa distanza dall'esperienza di tutti i giorni, che diventerà nell'arte cristiana del V e poi del VI secolo, nell'arte della tradizione bizantina in genere, appunto questa distanza, questa astrazione, questo volto che ci viene dall'aldilà, questo sguardo che non sembra vedere né noi nel nostro mondo, ma guardare oltre. Qui un altro dei mosaici di Sant'Apollinare Nuovo, opere anonime del V secolo, che ci fa vedere un Cristo che moltiplica pani e pesci, ma il Cristo che moltiplica i pani e i pesci assume la posa della croce. Assume la posa della croce perché anche qui l'artista ha intuito, dietro le parole del testo sacro, che questo gesto con cui Cristo ha voluto, nella sua compassione, nutrire coloro che l'avevano seguito nel deserto, è semplicemente l'adombramento, la remota preparazione per quella definitiva alimentazione dell'umanità che Cristo compirà quando stenderà le sue braccia sulla croce, quando offrirà il suo corpo e il suo sangue, prima la sera, alla cena, sotto i segni del pane e del vino e poi il pomeriggio seguente sulla croce. Quindi il moltiplicarsi dei pani e dei pesci, il dare da mangiare agli uomini, diventa chiaramente profezia della totale donazione della croce. Un modo di vedere Cristo, quindi, molto vicino a quello in cui gli studi biblici contemporanei lo riconoscono nei testi evangelici, cioè riconoscono l'arte ispirata, divina, con cui gli autori sacri hanno creato questa figura stratificata, nelle cui parole, nei cui gesti sono presenti anche elementi dell'Antico Testamento, sono punti di riferimento anche molti eventi della vita di Cristo e della primitiva Chiesa, magari non raccontati proprio in quel passo. Noi sappiamo che il Nuovo Testamento, come ci perviene, è una simile sedimentazione di intuizioni, di percezione, di illuminazione da parte dello Spirito sulla persona di Cristo. Qui l'artista ha letto attraverso l'evento raccontato, il gesto narrativo, e accolto che nella profondità della persona di Cristo, in ogni suo gesto, in ogni suo miracolo, in ogni sua epifania, c'era già almeno implicita il mistero pasquale, il mistero della croce. Oggi, se un teologo dice questo, è considerato attuale, nuovo, moderno, ma è una realtà che, anche senza il linguaggio degli studi filologici odierni, artisti e teologi hanno sempre capito. Qui l'artista ci rende partecipe di questo processo come di lectio divina, di penetrazione della narrativa e dell'immagine, ci fa vedere la croce come meta ultima di ogni gesto di Cristo. Ora, a contribuire in maniera estremamente importante allo sviluppo di questo linguaggio mistagogico che porta alla contemplazione di un Cristo stratificato, di un Cristo in cui non un solo elemento o aspetto della sua persona è rappresentato, ma il tentativo di rappresentare simultaneamente la totalità della persona di Cristo, ecco, a favorire tutto questo processo, questa ricerca e lo sviluppo e si può dire anche il perfezionamento in questi secoli, dal IV al VII secolo, del grande sistema, in parte visivo, in parte drammatico, in parte testuale, in parte rituale, il sistema liturgico, il contesto in cui ogni opera o quasi ogni opera di arte cristiana dei secoli passati dovrebbe essere interpretato è sempre quello liturgico. La maggior parte dell'arte monumentale della Chiesa in tutta la sua storia è a servizio della liturgia, a servizio del luogo liturgico e quindi portatrice quest'arte dei messaggi che la liturgia rende in qualche modo comprensibile. Qui in un particolare di un altro mosaico Ravenna, nella chiesa di San Vitale, la figura del santo vescovo Apollinare, parato con una splendida casola, vorrei avere io una casola così, con questa bella stola, il vescovo e martire in mezzo al suo gregge, in questo campo con alberelli, con rocce, su questo sfondo naturale, con questi fiori profumati, il vescovo, se conoscete l'abside di Sant'Apollinare in classe, se ho detto San Vitale ho sbagliato, Sant'Apollinare in classe, il vescovo sotto una sorta di finestra nel cielo. Noi guardiamo oltre la verde natura e troviamo, stagliatosi contro un cielo stellato, una grande croce. Il vescovo con le mani alzate nel gesto orante del sacerdote celebrante nel canone della messa, è configurato a questa croce. Quindi c'è la liturgia che apre il nostro sguardo subito all'aldilà, e nell'aldilà troviamo il mistero, troviamo la croce gloriosa, ma non è solo quella croce che l'artista ha voluto rappresentare qui, perché sopra la croce gloriosa c'è una mano tra le nubi, il modo in cui nell'arte paleocristiana è significato la presenza di Dio Padre. Quindi c'è la croce e c'è Dio Padre. Poi ci sono due altre figure che sono identificate con l'iscrizione, che probabilmente non potete leggere, ma sono là. La figura alla vostra sinistra è Mosè, la figura alla vostra destra è Elia. E quindi l'immagine globale rappresenta in alto la mano del Padre su questa croce dorata e gemmata, contemplata dal popolo in preghiera giù nella basilica, come se vedesse il cielo oltre la sua propria storia, oltre quel vescovo dei primi secoli a Ravenna, oltre una celebrazione della liturgia in cielo, Apollinare con il suo gregge, che è riflesso celeste della liturgia veramente celebrata, con un sacerdote similmente parato, con le mani similmente alzate durante il canone, non con pecore ma con il popolo nella navata a livello inferiore, una liturgia in terra, la stessa liturgia in cielo, ma le due liturgie che aprono il nostro sguardo a che cosa? A una croce che rappresenta Cristo, al Padre, a Mosè e ad Elia, e ora vedete che ci sono vicino alla croce tre pecore staccate che rappresentano, non c'è bisogno che ve lo dica, Pietro, Giacomo e Giovanni, perché tutta quest'immagine è un modo di rappresentare la trasfigurazione di Cristo, che è un artista dello stesso periodo, bizantino, nel monastero di Santa Caterina ai piedi di Monte Sinai, aveva rappresentato in un modo più ordinario, più narrativo, Cristo con la veste più bianca qualsiasi tintore poteva renderla, Pietro, Giacomo e Giovanni inginocchiati, Mosè ed Elia in piedi, una trasfigurazione facilmente decifrabile. Invece qui l'artista, con questo nuovo linguaggio mistagogico, curiosamente più accentuato nell'Occidente cristiano che nell'Oriente cristiano a questo periodo, l'artista ci fa vedere che cosa? Ci fa vedere la trasfigurazione come la croce di Cristo glorificato. Perché vuol far vedere la croce di Cristo nella gloria, invece della figura di Cristo semplicemente glorificato come nell'opera bizantina? Vuol fare vedere la croce nella gloria perché il senso profondo della trasfigurazione, l'argomento del dialogo tra Cristo, Mosè ed Elia, che viene accennato nel Vangelo di Luca, l'argomento è precisamente, come dice Luca, la dipartita che lui, Cristo, doveva compiere di lì a poche settimane a Gerusalemme. Quindi Cristo, in dialogo con la legge e con i profeti, al momento della trasfigurazione, parla del mistero taciuto da tutti i secoli di una necessaria morte sacrificale che avrebbe sbocciato nella gloria. Il segreto nascosto dietro i testi dell'Antico Testamento, le profezie non comprese che Cristo rende evidente, e precisamente l'impossibile raggiungimento di questi due poli, morte e vita, umiliazione e gloria, sofferenza e gioia, la croce e il mattino di Pasqua. Cristo viene trasfigurato nella forma della croce perché la gloria che lascia intravedere a Pietro, Giacomo e Giovanni deve prepararli per la croce. Qui gli artisti ci fanno vedere questo mistero del Signore trasfigurato, di una gloria cruciforme, di una croce gloriosa, della connessione inscindibile tra queste due realtà, del superamento assoluto della polarità pensiero aristotelico, logico, greco, antico, un nuovo modo di collegare gli estremi confini dell'esperienza umana, fanno vedere questo nel contesto liturgico, perché è precisamente nella liturgia che noi comprendiamo, capiamo, magari non in modo da poter scrivere noi un trattato, fare noi una conferenza, spiegare anche al non credente, ci viene difficile, ma il cuore davanti al mistero del pane che diventa corpo, davanti al mistero del prete forse mascalzone che nel momento della messa si rivela ministro del vero pastore delle nostre anime, del popolo cristiano miserevole, proprio Dio chiama coloro che sono più indegni per trasfigurarli, per trasformarli, perché diventino davvero quel che mangiano in quel banchetto celeste. Il momento della trasfigurazione del cristiano qui diventa chiave per la comprensione di un Cristo che coinvolge tutta la nostra vita, ma che va contemplato nel mistero, anche se qui al cuore della croce vedete il volto di Cristo e sotto la croce le parole Salus Mundi. Qui in Occidente la preferenza di questo linguaggio mistagogico, questo linguaggio codificato, è probabilmente dovuto al fatto che mentre in Oriente l'arianesimo era presto e più facilmente arginato, in Occidente, in Italia, nel cristianesimo latino, dal quinto secolo quasi all'ottavo secolo, certamente al settimo secolo, al periodo longobardo, l'arianesimo, questa eresia che manteneva che pur essendo una sorta di supercreatura, Cristo non era Dio ma semplicemente la più bella, la più grande, la più importante creatura del Padre, lo tendere alle implicanze dell'arianesimo, e quindi poteva permettersi la rappresentazione di Cristo nel corpo. È curioso questo modo in cui a Sinai il Cristo trasfigurato è nel corpo, mentre invece a Ravenna è il simbolo, è la penetrazione mistagogica della persona che viene configurata al mistero della sua vita, la contemplazione di Cristo come graduale penetrazione del mistero, un guardare nelle visioni della notte per arrivare lentamente a una piena comprensione della persona. Ora, quel modo codificato in questi primi secoli, tra il V e il VI secolo, quel modo, chiamiamolo simbolico, forse è meglio di chiamarlo sacramentale, quel modo di contemplare il mistero cristiano, di contemplare Cristo, rimane in Occidente come in Oriente la base forte su cui l'arte dei secoli che seguono verrà costruita. Qui nella chiesa romana di Santa Maria Antiqua, questo affresco della metà dell'VIII secolo, in cui un Cristo in croce è un Cristo sacerdotale o diaconale, un Cristo la cui sofferenza diventa simbolo di un servizio, di una kenosi, che significa che il Maestro viene in mezzo a noi come servo, e quindi è il sacerdote che sull'altare della croce offre se stesso come sacrificio, lui che è sacerdote, che è l'offerta stessa del sacrificio e che è l'altare, il suo corpo diventa l'altare, qui il corpo diventa in sé croce, si potrebbe anche togliere la croce, perché il corpo anche qui è perfettamente configurato al mistero vissuto nel cuore e nella realtà fisica della persona. Tante immagini del nostro Medioevo, come della tradizione bizantina, si rifanno a questa iniziale codificazione di un linguaggio mistagogico che permette di penetrare l'evento raffigurato per arrivare al senso profondo, o meglio alla persona che nell'evento emerge, fa capire qualcosa di se stesso. Qui uno dei volti santi dell'Italia centrale, non quello di Lucca, ma quello forse addirittura più bello di San Sepolcro, questo Cristo diacono, questo Cristo sacerdote, questo Cristo re che sulla croce regna, regnavita ligno, ci fa capire la totalità del mistero pasquale. Non è solo il Venerdì Santo, chiaramente è anche la Pasqua, è anche l'ascensione, la Pentecoste, in una gloria che percepiamo già dalla croce. Dal momento in cui il Padre lo innalza sulla croce, attira tutti a sé per il mistero, non di un poverino, un poveraccio crocifisso ingiustamente, ma di uno che pur nella morte rivela qualcosa della divinità. Qui, dall'inizio dell'XI secolo, una miniatura tedesca che ancora, anche se con maggiore movimento, usa questo schema in fondo paleocristiano, mistagogico, il Cristo sacerdote che sulla croce, splendidamente vestito, verso il suo sangue nel grande calice sotto i suoi piedi, mentre Maria e Giovanni lo contemplano con gesti non di sofferenza ma di stupore, queste manine aperte che vedete, e sopra vediamo Sol et Luna, il sole e la luna che stupiscono pure essi davanti al mistero rivelato, cioè di sofferenza che si apre alla gloria, impossibile equazione per il paganesimo antico, possibilità di congiungimento di poli opposti reale solo all'interno del sistema di fede cristiano. Ecco, questo linguaggio è il punto di partenza, questa è la base, si può dire, di tutta la nostra tradizione cristiana di arte e soprattutto di raffigurazione del Signore. È alla base di quei innumerevoli crocifissi o croci dipinte della fine del Medioevo, qui quella forse più famosa, non per la sua qualità artistica, che è Miseranda, ma perché davanti a questa croce Francesco d'Assisi pregò, secondo la tradizione, ai primi del 200, la croce di San Damiano, che però come rappresentazione di Cristo ci rivela anche l'implicita debolezza di questa tradizione. La tradizione simbolica diventa semplicemente assurdità, paradosso. Qui uno che sta sulla croce non solo non pende e non soffre, ma sembra aspettare l'autobus. È talmente banale l'espressione del volto, talmente inespressivo il corpo galleggiante con questi pochi cenni che servono a definire l'anatomia. È un'opera veramente di poca importanza artistica, importante per la devozione, per il fatto che davanti ad essa Francesco ha sentito la voce del Signore. Dopo Francesco, in parte grazie a Francesco, noi sappiamo l'arte italiana e col tempo l'arte europea cambia. Se la croce di San Damiano è da datare alla fine del XII secolo, un secolo dopo, alla fine del XIII, meno di 60 anni dopo la morte di Francesco, troviamo, in questo particolare di una croce dipinta di Cimabue, una rivoluzione totale. Dall'inespressività ancora bizantina della croce di San Damiano e di analoghe opere, qui passiamo a un'opera tutta espressiva, quasi un espressionismo, il volto di Cristo che diventa maschera di sofferenza. E la domanda che bisogna fare, che lo stesso Vasari fa nelle vite degli artisti, e come mai questo cambiamento subitaneo nel XIII secolo, nel 200 in Italia centrale. Il motivo è una persona, e Francesco, qui in un particolare di un'altra croce dipinta francescana, quella monumentale nella chiesa dei Francescani ad Arezzo, attribuita questa croce a Margarito d'Arezzo, Margaritone, così chiamato, vediamo abbracciare i piedi di Cristo questo piccolo Francesco, ancora bizantino per quanto riguarda lo stile, ma un Francesco dove l'artista ha faticato per piegare la figura per esprimere, anche nei limiti dell'inespressività bizantina, la profonda commozione dell'alter Christus, di quest'altro Cristo, come i suoi seguaci lo considerarono. Francesco si china, cosa difficilissima per questo artista raffigurare, si china teneramente per baciare la piaga nel piede di Cristo. Francesco che accarezza il piede di Cristo con mani anch'esse piagate. Francesco quindi che ha ricevuto anche lui le stimmate, e come dice un poeta francescano di questo periodo, parlando direttamente a Francesco, con i suoi segni romanisti tanto il portasti nel cuore, tanto il portasti nel cuore, dice, perché Francesco così amava Cristo, così si identificava con Cristo, che alla fine l'umana sofferenza di Cristo si esprime nell'umanità e perfino nella carne di Francesco. Francesco come persona, la nuova spiritualità affettiva di cui Francesco e francescani in primo luogo si faranno portavoci, ma poi diventa la spiritualità del tardo 2 del 300 in genere, anche gli altri ordini mendicanti abbracceranno questo modo più sentito di raffigurare la persona, ma qui c'è qualcosa di veramente affascinante. Avete visto come il sangue scende dal piede sinistro di Cristo, la vostra destra, quel ruscello di sangue rosso che scende e che viene drammatizzato perché è stagliato contro lo sfondo nero. Quel sangue scende alla roccia in cui la croce di Cristo è inficcata, raggiunge la roccia dove vediamo anche il piede di Francesco e poi scende sotto il piede di Francesco, ma non passa sul piede di Francesco. Piuttosto l'artista ci invita ad immaginare che il sangue di Cristo, scendendo dalla croce alla terra, passi attraverso il piede stigmatizzato, attraverso la ferita di amore nel piede di questo suo discepolo, di questo amico che è Francesco d'Assisi. Quello che succede nella cultura cristiana tra il XII e il XIV secolo, quello che succede nell'ambito della cultura e dell'arte francescana in modo particolare, si può davvero paragonare a una sorta di trasfusione, come se Dio ci avesse dato a noi la vita umana, come nella lettera di San Tito, anche lui celebrato oggi in questo mio onomastico, San Timoteo, in quel passo che la Chiesa legge la notte di Natale, Dio è apparso per insegnare all'uomo l'umanità. Abbiamo visto apparuit benignitas autem humanitas, atque humanitas, salvatoris nostri Dei, la bontà e l'umanità di Dio sono apparsi in Cristo e hanno insegnato all'uomo come essere umano. La nuova spiritualità affettiva, che parte in un certo senso nel suo impatto culturale dal movimento francescano, questa tenerezza che costituisce come una trasfusione, richiede poi subito la riscoperta del corpo. Perché? Perché se Francesco ha dimostrato che il suo corpo era veicolo di santificazione, che la sua identificazione emotiva e perfino fisica con Cristo era una via legittima alla santità, allora il corpo, mandato in esilio dopo la fine del paganesimo, può e deve tornare nell'arte cristiana. Del 1260 dal pulpito del battistero di Pisa, pulpito fatto per un vescovo, Federico Visconti, che nella sua gioventù aveva conosciuto Francesco, noi vediamo la riscoperta del corpo classicamente bello. Questa piccola figura raffigurante forse Ercole, forse la Fortitudo, nel pulpito di Nicola Pisano del 1260, questa piccola figura può servire come un albeggiare lontano del Rinascimento, l'inizio di un proto-Rinascimento, perché la figura non è solo un nudo, è un nudo classicamente bello, e la riproposta nel contesto cristiano di quella bellezza, di quell'equilibrio, di quell'autonomia che gli antichi avevano dato alle loro bellissime figure nude e che queste qualità erano state perse nell'arte della prima cristianità, anche perché la prima cristianità non ha accettato il corpo nudo come idoneo soggetto, non ha accettato la scultura monumentale come arte confacente al messaggio cristiano, ha preferito il mosaico, un'arte dematerializzata, avevano in un certo senso paura degli idoli del mondo pagano. Con Francesco quella paura è superata. Con Francesco il cuore ritorna come nell'incarnazione stessa. Cioè, vi sto dicendo che col Francesco un divario nella tradizione cristiana, in parte dovuta all'ansietà nei confronti dell'arianesimo, a una eccessiva insistenza sulla divinità e sulla distanza di Cristo, molte grandi opere dei secoli che vanno dal VI al XIII secolo, quel divario viene superato con la riscoperta della dignità, della riscoperta della pienezza del senso dell'incarnazione di Figlio di Dio. Qui in un particolare da un'altra opera del pulpito di Nicola Pisano voi vedete in mano a un diacono il Vangelo che è un Vangelo ormai fisico, come Paolo che veniva in mezzo ai Corinzi predicando solo Cristo e quello morto, così quest'arte predicherà un Cristo corporeo che nel corpo e nelle emozioni così profondamente parte della nostra esistenza corporea vive e muore, soffre e gioisce, risorge portando con lui in cielo il nostro corpo, la nostra esistenza corporea. Questo Vangelo della corporeità, questo Vangelo che riscopre la bellezza dell'uomo nella sua integrità, non solo spirito ma anche corpo, qui quell'angelo diacono che sul pulpito ci mostra il Vangelo del corpo, il Vangelo con un Cristo corporeo crocifisso, così diverso tutto questo dall'arte toscana, disposto da Pisa a Firenze, a San Miniato al Monte, 50 anni prima, questo pulpito aniconico con solo quell'omuncolo sotto l'aquila regilibro, questa nuova arte così eloquente, qui sempre Nicola Pisano 5 anni dopo Pisa, a Siena, nel pulpito dove un grande dramma sacro, il corpo di Cristo sulla croce, ma poi i corpi, i volti, la sofferenza fisica e psicologica del Signore, dei Suoi amici, davanti al mistero di questa ingiusta morte, la riscoperta del mondo umano, la riscoperta del mondo che Dio ha voluto condividere, la riscoperta in questi scultori e poi nel grande pittore dei primissimi del Trecento, Giotto di Bondone, qui in un particolare dalla Cappella Scroveni a Padova, il Cristo in croce che riprende, che ripropone nella geniale modellatura del pittore Giotto le lezioni di 30 anni prima nell'arte di Nicola e Giovanni Pisano, qui un particolare di quel Cristo crocifisso nel pulpito a Siena, opera di Nicola. Giotto ripropone in termini ancora più belli, che ci colpiscono, che ci commuovono qui nella grande croce dipinta a Padova, la toccante, commovente modellatura nella luce di questo corpo fragile, vulnerabile, bello ma abbrutito dalla sofferenza, la testa dell'uomo sconfitto, lo sguardo verso la terra, il Signore nella morte, tutto questo, una riscoperta del senso profondo, o meglio la prima scoperta, perché la prima cristianità non aveva veramente capito come raffigurare in termini convincenti l'umanità e la divinità contemporaneamente. Un'umanità banale, mutuata dall'arte popolare romana, oppure una divinità incredibile, mutuata dall'iconografia delle divinità olimpiche, oppure, ecco, il linguaggio codificato dei simboli, ma non questa capacità di farci sentire nella dignità dell'uomo ingiustamente accusato che qui muore in croce, qualcosa di divino, la presenza del Dio nella nostra sofferente umanità. Questo è il Vangelo riletto da Francesco, è uno dei grandi doni dello Spirito all'inizio dell'era moderna, si può dire, perché riscoprire un Cristo vero uomo, riscoprire un Cristo, la sua umanità si estende alla rete dei suoi amici e familiari, perché se Dio è veramente uomo, allora nei nostri rapporti con Lui e con gli altri noi siamo liberi di essere pienamente noi stessi. Qui la madre, sempre negli affreschi della Cappella Scroveni, Maria, che accoglie tra le sue braccia il bambino che aveva partorito 33 anni prima e si china su di lui come per ridargli con la sua bocca l'alito della vita che egli aveva avuto da lei dall'inizio. Maria, che qui è rappresentata, come dice Jacopone da Todi, nel dramma sacro del primo francescanesimo, il compianto della Vergine, Maria che dice a Cristo figlio, padre e marito. Maria quindi che vive ogni possibile rapporto con il suo figlio che è anche il suo Dio e creatore, che è anche lo sposo atteso. Maria figura della Chiesa. Qui il Cristo presentato anche attraverso l'amore umano di coloro che gli erano vicini, questo è un nuovo modo nell'arte dell'Occidente, un modo che non penetra mai completamente nella tradizione bizantina, di vedere Dio nelle nostre esperienze, di prendere la sua incarnazione come chiave di lettura della nostra vita. Qui da Padova, dalla Cappella Scroveni, Cristo che permette a Giuda di dargli il bacio, Cristo che baciato da Giuda viene anche avvolto nel mantello del traditore, per cui noi vediamo come se fosse un unico uomo con due teste, un unico uomo con due possibilità, il traditore e colui che è tradito, il volto abbruttito dall'avidità e dalla disonestà di Giuda, la vostra destra, il volto oltremodo bello, dignitoso, gravemente splendente di Cristo che con ancora il desiderio di perdonare guarda negli occhi il suo traditore. L'arte del primo 300, quest'arte di stampo francescano ancora se vogliamo, anche se a Padova l'ambiente non è francescano, quest'arte di Giotto in modo particolare che ci rivela il Cristo che noi conosciamo. Questo è veramente l'inizio della nostra visione di Cristo. Qui alla cena il Cristo che deve spiegare a Pietro: devi permettermi di lavarti i piedi, se no non avrai parte nella nuova realtà che sto facendo, che sto creando. Ma il Cristo inginocchiato con il piede sporco del peccatore nella sua mano, che servo in mezzo ai suoi discepoli, si rivela veramente maestro perché insegna a Pietro l'umiltà di accettare il perdono. Ma il rapporto compreso nello sguardo tra Cristo e Pietro ci rivela un Signore che possiamo veramente immaginare come in quest'istante guardandoci in volto, guardando nel nostro cuore, sempre con noi come amico, addirittura come servo, per istruirci, per lavarci, per portarci con lui al banchetto. Questa nuova umanità porta evidentemente anche ad una rivalutazione dell'infanzia di Cristo, sempre presente nell'arte cristiana, ma da Giotto in poi uno dei temi, forse il tema preferito, il modo quasi principale in cui presentare la persona del Signore. Qui sempre dalla Cappella Scroveni, Maria che con difficoltà si gira per vedere il bambino che viene portato dalla nutrice, dalla mangiatoia, fra le braccia della mamma, o meglio forse deposto dalla mamma nella mangiatoia, ma lo sguardo bellissimo tra madre e figlio. Però, e qui volevo arrivare, se parlo con Giotto di una nuova francescana umanità, di una umanizzazione della visione ancora fortemente sacramentale, codificata, mistagogica della più antica tradizione che prende l'avvio, abbiamo visto, a Ravenna, questo non vuol dire che in questa nuova resa più umana, in questo rendere più vicino il Signore, sia persa quella dimensione mistagogica. Al contrario, degli affreschi, ad esempio, a Padova, le scene dell'inizio della vita del Signore, qui in alto nel registro che vedete, in alto, cioè avete la Natività, la stessa scena da cui avete visto ora il particolare, ma quelle scene dall'inizio della vita del Signore che si snodono in una fascia orizzontale tutto intorno alla cappella non esauriscono la narrativa, che quindi continua in altre scene nel registro inferiore, nel registro più vicino allo spettatore, ed è in quel registro inferiore che vengono collocate le scene, diciamo, operative per la nostra salvezza, la passione, per intenderci. Però, guarda caso, qui, come in molti altri punti nella cappella, la scena che tendiamo a dire sia capitata lì sotto la Natività, perché era il punto della Nativa, ma sono due cose separate, quella scena sotto la nascita di Cristo, sotto il piccolo Cristo deposto nella mangiatoia, ha un rapporto con la Natività. E l'ultima cena, il bambino deposto nella mangiatoia, perché vindo nel mondo Padre, un corpo invece mi hai preparato, ecco, io vengo, Padre, per fare la tua volontà. Quel Cristo, 33 anni dopo, alla cena offre quel corpo e quel sangue come pane e vino nella prospettiva del giorno seguente, dell'offerta sulla croce. Nella nuova umanità di questo Cristo, chiamiamolo francescano, che troviamo negli scultori del tardo 200 e in Giotto, poi nel 300, in quest'arte così umana non è persa la dimensione tipologica, la dimensione simbolica e sacramentale. In uno degli affreschi di pochi anni prima del 1300, nella Basilica Superiore ad Assisi, gli affreschi tradizionalmente attribuiti a Giotto, e precisamente in questa scena dalla vita di San Francesco d'Assisi, dove è rappresentato il Natale a Greccio, vedete Francesco che depone il bambino in un presepe, accanto all'altare c'è il prete, ci sono le persone, sono all'interno del presbiterio di una chiesa, c'è il badalone o leggio, c'è il muro del tramezzo che separava il presbiterio delle chiese mendicanti dalla navata. Vediamo il retro del pulpito, in alto la vostra sinistra, vediamo la croce dipinta ma da dietro, e quindi vediamo anche tutta l'armatura di sostegno in quest'opera mirabile, in cui l'artista veramente ha sviluppato un modo di articolare lo spazio, di dare una specifica ambientazione credibile a queste figure fortemente plastiche. Noi vediamo vediamo, sì, il racconto semplice di questo bel evento, Francesco, che vuole far capire il senso di Natale alla gente di Grecia e quindi inventa il presepe. E la gente stupita guarda, commossa, anche il prete all'altare che tiene il corpo di Cristo ogni giorno nelle sue mani è commosso perché capisce che Francesco ha colto una dimensione che il sacramento non presenta così bene, cioè la storica realtà, la tenerezza di un bambino nella paglia della mangiatoia, tutto questo che in sé sembra autosufficiente, sembra semplicemente il toccante racconto di questo evento nella vita di Francesco, tutto questo avviene dopo, avviene, l'avete già visto, sotto la croce. Il simbolismo c'è, il simbolismo di collocare la mangiatoia accanto all'altare, perché dall'altare si mangia, la mangiatoia è il luogo dove il bue e l'asino conobbero la greppia del loro signore, mentre Israele no. Tutto questo avviene sotto il segno della croce, sotto il segno quindi di quel futuro sacrificio del bambino venerato nel presepe natalizio, la croce che è il motivo per cui quel bambino è nato nel freddo di una notte invernale nella paglia della mangiatoia, perché come dice San Leone Magno, Cristo assunse il corpo umano nel grembo della Vergine per un motivo solo: in quel corpo morire per noi. Tutto il resto è semplicemente contorno, dalla nascita alla croce. Altre opere di questo periodo: la grande Madonna di Arnolfo di Cambio sopra la porta del Duomo di Firenze, questa grande madre quasi antica, questa figura di maternità col suo bambino, che forse è punto di partenza per Giotto nella veramente grande madre, questo seno capace di allattare il mondo, questa matrona romana, o meglio contadina etrusca, che Giotto nel 1310 ci fa vedere nella maestà fatta per la Chiesa di Ogni Santi a Firenze, questa corporeità della madre che diventa cifra della incarnazione del figlio. Nasce il vero uomo da una vera donna. Il nostro mondo però viene valorizzato qui nel secolo seguente. Masaccio, nel dipinto ora agli Uffizi, chiamato la Sant'Anna Meterza, perché Maria col bambino, come vedrete tra un attimo, sono seduti ai piedi di Sant'Anna. Vediamo sempre questa figura solenne, massiccia della madre, Maria, e tra le sue braccia questo bambino eroico, questo bambino che va in palestra, questo bambino che sembra una scultura greco-romana, modo questo di enfatizzare l'incarnazione, l'umanità. Qui il dipinto tutto intero, bellissimo, perché praticamente fa quello che il Vangelo non fa. Il Vangelo in due dei suoi scritti ci presenta la genealogia maschile di Cristo. Qui Masaccio ci presenta la genealogia femminile, perché vediamo Maria emergere da tra le gambe di sua madre Sant'Anna e tra le gambe, sulle gambe, sopra il ventre di Maria vediamo il suo figlio, Cristo che emerge da questa generazione femminile. Guardate il piccolo Cristo e guardate le mani. Guardate le mani di Maria che sembra lavorare la gambetta del suo figlio come una casalinga lavora il pane. Maria che confeziona nel suo corpo il corpo di Cristo, che plasma Cristo dal proprio corpo, che plasma la sua corporeità. E fin qui va bene, siamo sempre nell'ambito di una riflessione sull'umanità di Cristo, ma guardate un'altra mano, guardate sì la mano destra del Signore che benedisce, ma guardate la mano sinistra del piccolo Gesù. Le mani di Maria sì plasmano l'umanità di Cristo. Cristo, vero uomo, nasce dalla Vergine. L'umanità di Cristo fa parte della nostra realtà, fa parte della nostra storia. Ma chi è che ha plasmato la madre? Chi è che ha guidato la mano e la volontà del madre? Chi è che ha predisposto l'immacolata risposta di Maria all'invito di Dio a diventare madre del suo figlio? La piccola mano sinistra del bambino sul polso della madre guida la mano del madre che plasma il suo proprio corpo, perché Maria a Firenze, ma per tutti i cristiani, è figlia del suo figlio. Il mistero di colui che era prima che Abramo fosse, di colui che è coeterno col Padre, di colui che è il Verbo attraverso cui ogni cosa è stata creata, ecco, questo mistero qui giace nascosto, va estrapolato, va riconosciuto, va misticamente scoperto in una composizione che qui nel 400, Masaccio, intorno al 1423, forse, in questa Sant'Anna Meterza, ci fa vedere simultaneamente sì l'umanità, questa generazione attraverso le donne, ma nascosto la divinità. Uno può dire, ma io preferisco i simboli perché è tutto più chiaro, e forse avete ragione, ma pensate un attimo alla metodologia di Dio. Dio che poteva anche presentare suo figlio nella gloria divina ha preferito nasconderlo sotto il velo della carne umana, per cui anche gli apostoli, tonti dicevamo, non riuscirono. Chi dite voi che io sia? E Pietro subito, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Il Signore, oculato, acuto, dice, non sei mica tu a dire questo, Pietro, ma è il Padre mio celeste che ci insegna questo, perché Pietro veramente non aveva ancora capito. Ha detto queste belle parole senza cogliere il loro significato. Il Padre ha voluto che l'uomo scoprisse sotto il velo della sua propria umanità la presenza di Dio nella sua vita, il Figlio di Dio in noi che ci fa figli con Lui, in Lui del Padre, la potenza della risurrezione di quel figlio in noi che plasma la nostra vita e le nostre risposte. E qui Masaccio ha colto questo in una maniera assolutamente splendida, che a Firenze, nella cultura di Dante, certamente era comprensibile. Figlia del suo proprio figlio, plasmata da colui che plasma. E quindi il 400 fiorentino Rinascimento e le immagini che sono molto vicine a noi. Un Cristo umano nella cui umanità però non è mai lontano il mistero della sua divinità. Qui nell'ingresso del convento domenicano di San Marco a Firenze, uno degli affreschi del Beato Angelico, quello posto direttamente davanti a chi entra, avete visto i piedi di questo Cristo in croce adorato da San Domenico. Domenico, uno come noi, che nella compunzione, nella commozione, guarda con vera sofferenza verso l'umanità di un Cristo che non soffre, di un Cristo che ha sofferto, sì, ma che ora dorme in somno crucis, questo sonno dal quale verrà svegliato alla risurrezione. E qui già la prima luce del mattino pasquale albeggia sul suo volto, la serenità di questo Cristo in croce dell'angelico, qui ci suggerisce appunto sotto il velo della carne il mistero che sta per essere rivelato, la fedeltà del Padre in questo suo figlio, la cui carne ora diventa luce, diventa principio di vita, diventa gloria, diventa promessa della nostra futura gloria. L'angelico imbattibile, insuperabile in queste cose, qui dalla pala strozzi, una grande pala d'altare raffigurante la deposizione, un'opera fatta per un'altra chiesa fiorentina, Santa Trinità, il dolce sonno, non della morte, ma l'attesa di ritrovarsi davanti al Padre, la quasi gioia, il sollievo sul volto del Cristo deposto dalla croce da Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea. In questo convento dove, come vedete qui in una miniatura domenicana del periodo, la spiritualità era poi fortissimamente focalizzata in maniera, vogliamo dire, a volte morbosa sulla sofferenza del Cristo umano, la figura della croce dominante anche l'ingresso, l'abbiamo visto, in una delle celle poi, come se l'angelico avesse voluto riprendere l'antico linguaggio di segni, il Cristo trasfigurato, come quella croce gemmata a Ravenna, che l'angelico non avrà mai visto probabilmente, assume la posizione della croce. Qui certo il corpo e la veste, Pietro, Giacomo e Giovanni, Mosè ed Elia, poi l'angelico ha aggiunto anche Maria e San Domenico, perché siamo in casa domenicana e va bene. Però il Cristo glorificato assume la posizione della croce, la gloria cruciforme, il segno non nascosto, ma visto e non visto, colto nella fede che poi diventa invisibile, ma il segno presente nella persona. Il Cristo, come ci viene presentato nel Nuovo Testamento, come l'uomo segno, come l'uomo sacramento, come sacramento dell'amore del Padre per il mondo, come sacramento di salvezza, il Cristo che è la croce, che è la gloria, il Cristo qui bianco su bianco, questa esplosione cosmica di luce intorno a Cristo nella gloria cruciforme. L'angelico riprendeva non Ravenna ma un'analoga figura nel Battistero fiorentino, nel grande giudizio universale della fine del 200, questo Cristo alto 8 metri seduto, forse opera di Coppo di Marcovaldo, che nella gloria del giudice che viene alla fine del tempo porta sempre non solo le piaghe ma anche la posizione della croce. Il Cristo che noi contempliamo è il Cristo in cui la totalità del mistero è sempre presente, la gloria e la croce inscindibili. Altra opera rinascimentale celeberrima, l'ultima cena del Leonardo. Perché questa posa, Cristo con le braccia stese in questo modo all'epicentro della composizione della cena? Questa posa, che riprendeva la tipica posa conosciuta da tutti all'epoca dell'uomo dei dolori, del Cristo deposto che apre le sue braccia per mostrare le piaghe, per suscitare la nostra compassione, per invitare la nostra pietà, Leonardo ha voluto riproporre per il Cristo della cena, che era seduto, che è seduto dal suo lato del refettorio dei Domenicani in Santa Maria delle Grazie a Milano, riproporre l'uomo dei dolori, perché proprio di fronte a questo Cristo, all'altro capo del refettorio, sulla parete di rimpetto all'ultima cena, c'è questa grande crocifissione, questo affresco, opera di artisti, chiamiamoli minori, milanesi, il Montorfano con i suoi assistenti, opera coeva all'ultima cena. I visitatori ormai non vedono questo, vanno a vedere l'ultima cena e basta. Invece la cena con la crocifissione, giovedì santo e venerdì santo, erano concepite come un programma. Se il Cristo dell'ultima cena di Leonardo potesse alzare gli occhi e guardare in fondo al refettorio, vedrebbe dalla cena il pomeriggio seguente, dal segno l'attuazione, dall'offrire in forma simbolica nel pane e nel vino, sacramenti, della sua offerta di sé, vedrebbe l'offerta concreta sulla croce il giorno dopo. Ecco, il Cristo centrale, punto focale, punto di fuga della prospettiva della cena, che si apre verso la totalità della propria donazione. La prossima volta che siete a Santa Maria delle Grazie, giratevi e considerate non solo la cena di Leonardo, ma il programma creato per i frati domenicani che mangiavano in mezzo, che mangiavano, che si nutrivano, che sostenevano la loro vita in questo mentre tra l'offerta e l'attuazione. Cristo che dice: ecco, prendo il pane e consideratelo il mio corpo, e Cristo il giorno dopo che offre il suo corpo. Loro che mangiano framezzo, perché tutta la vita religiosa, la vita dei frati, la vita dei preti, la vita vostra, la vita dei battezzati è vissuta in questo mentre, tra l'offerta, uno che nella cresima, nel matrimonio, nell'ordinazione dice: sì, eccomi, ecco il mio corpo, io sono strumento, Signore, e che poi deve morire sulla croce anche ogni giorno per rendere davvero trasparenza del Signore questa sua donazione. In Cristo riusciamo anche noi ad essere segni efficaci. Poi in Raffaello, questo Cristo morto e risorto nella disputa del sacramento, qui ai primi del Cinquecento, 1509, 10, 11, un Cristo trinitario, perché vedete il Cristo risorto sotto il Padre, sopra lo Spirito, e poi tra Maria e Giovanni. Qui avete l'immagine intera, la disputa del sacramento in questa grande composizione nella stanza della segnatura in Vaticano. No, no, passate davanti, per favore, no, senza esitazione se dovete uscire. Sì, sì, andate. Grazie. No, se così. Questa grande abside, questo semicerchio di nubi sopra un altare che è di fronte a un altro affresco, che è di fronte a un affresco ben più conosciuto, l'affresco chiamato la Scuola di Atene, questi filosofi del mondo antico con al centro Platone ed Aristotele, che avanzano come da una profondissima basilica. La chiesa concepita da Raffaello nella scuola d'Atene è quasi certamente una visione di quello che doveva essere il nuovo tempio, la basilica vaticana ricostruita dal Bramante, incominciata proprio in questi anni, ma vuol dire che da questa grande chiesa, che è la chiesa, dalla futura Basilica Vaticana, emergono i grandi filosofi, ecco Platone ed Aristotele al centro, e conducono, camminano con gli altri verso di noi, ma non tanto verso di noi, verso l'immagine sulla parete di rimpetto, che è precisamente l'altare, l'Eucaristia, la Chiesa in terra, la Chiesa in cielo, e Cristo, e Cristo. Ecco, un Cristo che ci viene proposto dal Rinascimento, dall'umanesimo rinascimentale, un Cristo che è punto di fuga di ogni prospettiva umana, che è meta di ogni ricerca filosofica e intellettuale, che è la verità nascosta verso la quale i grandi pensatori del mondo pagano antico inconsciamente si erano incamminati. Il Cristo che, come dice Paolo VI, in un discorso che poi viene citato nella Gaudium et Spes, diventa davvero punto di fuga in una prospettiva cosmica della storia, adempimento di ogni possibile speranza umana, ogni aspirazione al vero, al bello, nell'uomo, in tutta la storia, in ogni cultura, è un incamminarsi verso Cristo, come i filosofi qui nella stanza della segnatura, verso Cristo colto mentre siamo in terra sotto i segni sacramentali, qui sull'altare l'Eucaristia nello stensorio, ma sempre verso Cristo. Ecco, l'arte cristiana che coglie la totalità del mistero di Cristo, qui dello stesso periodo, dalla fine del primo decennio del Cinquecento, un grande maestro tedesco, Matthias Grünewald, questo terribile Cristo crocifisso, che però anche qui, anche in questa tipicamente nordica focalizzazione sui particolari della sofferenza, terribile la corona di spine, le piaghe della flagellazione, la bocca semiaperta e via di seguito, anche questo però non ci lascia isolati nel momento dell'umiliazione. Vedete accanto alla testa e al corpo di Cristo, verso la vostra sinistra, uno spacco. Questo particolare ci fa vedere il davanti di una pala d'altare apribile. Quello spacco corrisponde al punto in cui la tavola può essere aperta, e proprio sul retro, dall'altra parte della tavola, di quel corpo orribilmente torturato che vedete sul davanti, noi troviamo la gloria di questa esplosione di vita dalla risurrezione dipinta dal Grünewald, proprio sulla parte opposta dal corpo martoriato. La tradizione artistica cristiana che quindi ci presenta in tutti questi modi la totalità del mistero, ora concludo, nel Cinquecento, perché il resto continua questa tradizione, il resto non introduce veramente elementi di novità. Concludo con queste poche opere di Michelangelo, qui il Cristo terribile del giudizio dell'inizio della Controriforma, il giudizio ora ripristinato, pulito nella Sistina, il giudizio di Michelangelo dipinto nei primi anni 40 del Cinquecento, un Cristo bellissimo nella sua muscolarità, ma anche spaventoso in qualche modo, che non guarda neppure la madre, che, come dice Vasari, sembra tremare sotto il potere del suo braccio destro innalzato, non tanto per benedire quanto per scagliare condanne. Un Cristo la cui bellezza racchiude qualcosa di quasi crudele. Il Cristo anche presente nel Nuovo Testamento, il Cristo capace in molti momenti di spaventarci con la tradizionale ma pur sempre vera retorica apocalittica dell'Antico Testamento, il Cristo che ci ricorda una giustizia divina che però dovrà essere soddisfatta. E qui all'inizio del trauma della Chiesa, nel Controriforma, Michelangelo, vicino al cuore del cattolicesimo, trema e ci fa vedere un Cristo che ci fa un po' tremare, e Michelangelo anziano invece, vent'anni dopo, ma neanche 10 anni dopo, nella Pietà scolpita per la sua propria tomba, che doveva essere in Santa Maria Maggiore a Roma, ma che invece la statua, il gruppo statuario è finito a Firenze, il Museo dell'Opera del Duomo, ritorna a quella dolcezza, a quella imminente gioia risurrezionale dell'angelico. Concludo quindi con l'artista che in qualche modo può riassumere le cose che abbiamo detto stasera, che certamente rappresenta il meglio della tradizione di arte sacra, di arte motivata dalla fede, che comunica la fede, a questo particolare di uno degli affreschi nel convento di San Marco, del Nolime Tangere, il Cristo morto e risorto, la delicata forza di questo piede che calpesta l'erba rigogliosa e fresca del primo mattino di primavera, l'erba che sprigiona i suoi profumi, l'erba bagnata di rugiada, l'angelico che ci fa sentire per associazione nel nostro corpo i profumi, la freschezza, la terra sotto il piede nudo, ci fa sentire la vita del corpo, ci fa sentire la vita di questo corpo ucciso e risuscitato, questa ferita rimarginata, il cui rosso viene ripreso nel rosso dei fiorellini come se fosse stata esattamente la morte di Cristo, il suo sangue, a ridare la vita anche alla terra che qui nella primavera rifiorisce. L'angelico ci comunica ciò che può fare l'arte quando si applica al tema grande, al tema unico, l'unica immagine che vale la pena raffigurare, l'immagine dell'invisibile Dio che noi contempliamo in Cristo, vero Dio, ma anche vero uomo, che ci porta quindi a scoprire Dio nella nostra vita, nella nostra esperienza, nel nostro corpo dato in dono per gli altri. Vi ringrazio. Grazie.